Maracanã.
Se vai a dare quei rigori a quel punto lì ne dovremmo dare 10 a partita. Pure i commentatori inglesi si sono messi a ridere mentre lo rivedevano. Cioè è una cosa che va fuori da qualsiasi logica.
Se fossi il Lotito non avrei dubbi. Credo che Inzaghi abbia fatto non bene, benissimo. Non vedo perché non rinnovargli il contratto.
Nessuno se l'aspettava. Bisogna forse ricordare che mai è successo che chi è stato campione d'inverno poi alla fine del campionato potesse arrivare quindi in classifica.
Un procuratore del genere tutto ci può stare, ma se lui, come ha sempre detto, vuole rimanere a Mina, rimane a quella cifra. Di questi tempi mi sembra una cifra giusta.
Il problema l'ha creato Galliani. Doveva fare un contratto a 16 anni, metterlo nel cassetto e tirarlo fuori a suo compimento del 18° anno di età.
Era un ambiente depresso, molti ci davano, come ho detto prima, le processi. Siamo stati bravi con il mio staff a ridare serenità, tranquillità, a riportare, secondo me, quelle erano le mie idee.
Maracanã.
Maracanã, come sempre.
Eccola qua.
Vedi, pure
sono
Dario
preparato,
Marchetti,
è
preparatissimo.
Buon pomeriggio Marco.
Dario, buon pomeriggio anche a te. E intanto salutiamo anche Cinzia Santangeli che insomma dovrebbe tornare domani, usiamo ancora
sta
il condizionale.
Bene,
sta bene, no? Mica insomma un piccolo problema, come possiamo definirlo?
Una piccola defaianza,
però insomma domani mi dice, mi scrive sì, che dovrebbe essere.
Possiamo dire
con
comunque
noi.
Se la passa sicuramente meglio delle auto devastate ieri pomeriggio a Trigoria.
Sì, la notizia è proprio arrivata
sì,
adesso mentre andavamo in
abbastanza
diretta,
fresca. Insomma, il padre di Scamacca ieri, preso forse da un momento di follia, perché non si conoscono ancora i motivi ben precisi, insomma, dell'accaduto. Ha fatto diciamo terra bruciata, sì, ha fatto irruzione dentro Trigoria con una spranga in mano e ha iniziato a distruggere tutte le macchine che aveva davanti. Non si sa bene il motivo, però è stato fermato da lì a poco, prima dalla sicurezza della Roma, poi dalle forze dell'ordine che sono intervenute e che hanno arrestato il papà di Scamacca, però non è chiara ancora la motivazione insomma dietro questa azione.
Fate rimanere Fonseca, non so che ha detto.
Non lo so. Sarebbe curioso sapere quali macchine ha distrutto.
Vabbè,
poi.
Adesso noi ci facciamo una risata.
No,
però, insomma,
c'è poco da ridere, però in realtà
ci parlano di una situazione non certo.
No, la situazione non era molto idilliaca in famiglia, nella famiglia Scamacca. Quindi, insomma, poi da quello che so personalmente, i rapporti anche tra figlio e padre non sono poi così stretti, ecco, mettiamola così. Anzi, il figlio ha cercato da tempo fa anche di prendere un po' le distanze.
Sì, insomma, questa è una notizia che è arrivata adesso mentre stavamo andando quasi in diretta, insomma, in questa tarda mattinata di questa situazione. La potete trovare già su tutti i siti di riferimento, anche su tutto Mercato Web, questa situazione del papà di Scamacca. Bene, allora diamo sempre i contatti, che è il 331 82 00 213, per i vostri messaggi, per stare con noi. Potete mandare anche dei vocali, mi raccomando però di essere sempre sintetici, 30-40 secondi. Se volete potete comunque aggiungere altri vocali per interagire sempre con noi. Dunque, andiamo ai titoli, poi facciamo anche una controcopertina diversa in questa giornata. Andiamo ai titoli, Dario. Poi cominciamo perché abbiamo subito un approfondimento, volevamo capire un attimo meglio una cosa che è venuta fuori ieri. Ne parliamo tra pochissimo, andiamo ai titoli e poi sempre qui con voi, vai. Due foto, quella di Zidane e Massimiliano Allegri, futuro incrociato, però attenzione perché da Napoli ci fanno sapere
che Allegri potrebbe essere
lì,
interessato.
No? Tentato in qualche maniera, sì. Potrebbe essere interessato.
Doppia missione con chiaramente la foto degli uomini di Gasperini, perché lo ricordiamo, poi mercoledì c'è la Coppa Italia con la Juventus, la finale, subito dopo comunque bisogna centrare anche la Champions, quindi la doppia
secondo
missione
posto soprattutto.
E soprattutto il secondo posto, mai nella storia della...
anche del futuro delle altre squadre.
Mai nella storia dell'Atalanta poi il secondo posto.
La foto di Gattuso con saluta Firenze, questa è la domanda, sembrava molto vicino, addirittura c'era chi lo dava, tra l'altro anche uno dei nostri, Enzo Bucchioni, al 99% quasi fatta, qualcosa è cambiato, chissà che non siano state proprio le parole di Commisso a far cambiare tutto?
Potrebbe essere.
Attenzione, ci danno anche un Gattuso verso la Juventus, quindi ipotesi anche Juventus.
Adesso salvati, chiaramente in riferimento al Toro, perché insomma sta giocando e sta scherzando pericolosamente con il fuoco, visti i recenti risultati. La squadra di Nicola questa sera ci sarà la partita tanto contestata con la Lazio, che verrà recuperata e sarà il match point, insomma, per la squadra granata per salvarsi.
Questi titoli e l'inizio che ci tenevamo a fare dopo i titoli, dopo gli argomenti, poi apriamo con i vostri messaggi. Per oggi è scomparso un grandissimo Franco Battiato, all'età di 76 anni si è spento, e un genio della musica italiana. E io facciamo un intro proprio piccolissimo di un brano di Franco Battiato, proprio per omaggiarlo e per ringraziarlo per quello che ha dato alla musica italiana.
Ti proteggerò dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie, dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai. Ti solleverò dai dolori, dai tuoi sbalzi d'umore, dalle ossessioni delle tue manie.
Un intro dedicato a lui, la cura di Franco Battiato, che oggi purtroppo ci lascia, quindi un maestro della musica italiana. E allora, dopo questo omaggio doveroso, tra poco facciamo il primo collegamento, possiamo anche un po' accennare l'argomento. Dario, no? Ieri sì. Abbiamo seguito un po', abbiamo dato tutte le notizie che arrivavano, il susseguirsi dal collegio della federazione, dove
sì,
c'era Gravina,
consiglio federale di ieri, che esatto, era un consiglio molto importante. Partiamo dalle cose più veloci, ovvero ad esempio la questione salernitana, no? Che è legata chiaramente ad oggi a Claudio Lotito, che ha ricevuto una proroga di 14 giorni, quindi dovrà cedere il club entro il 25 giugno, in modo tale da poter poi registrare chiaramente sotto un'altra proprietà la Salernitana per l'iscrizione al massimo campionato italiano, che si è guadagnato, lo ricordiamo, la Salernitana quest'anno con il percorso in Serie B. Secondo aspetto di questo consiglio federale è stato legato a una proposta che arrivava dalla Serie A, ovvero quella di spalmare il pagamento degli stipendi, quelli di marzo, aprile, maggio e giugno.
Queste erano
le mensili richieste dalla Lega di Serie A. Gravina però ha detto praticamente no, chiudendo un po' le porte in faccia alla Lega di Serie A, però tendendo comunque la mano ai club almeno per la mensilità di marzo. Quindi la verifica dei pagamenti si sposta per la mensilità di marzo da maggio a giugno, e quindi questo fa sì che comunque i club hanno un mese in più anche per cercare di mettere in ordine almeno il pagamento di marzo. E poi c'è la famosa, diciamo, norma antidebiti,
ecco,
che è quella che un po' più va a stravolgere, mettiamola così, la prossima finestra anche di mercato, ovvero non si potranno più superare nei costi i ricavi, o meglio, non è che non si potrà mai più fare. Si può fare, ma solo con delle garanzie fideiussorie, cioè tu devi fare in modo che comunque, se vuoi Mbappé, devi intanto dimostrare di potertelo permettere, e soprattutto non devi mandare in bancarotta o vicino alla bancarotta una società. Quindi si tratta anche di mettere una norma di buon senso all'interno comunque di un contesto che stava prendendo una piega anche abbastanza pericolosa, soprattutto con l'aumentare dei costi e dei contratti, nonostante poi quella che è stata la crisi pandemica, che ha portato invece a una contrazione dei ricavi. Quindi si stava creando un dislivello pericoloso.
Allora, ne parliamo un attimo, vogliamo
sì.
sapere qualche dettaglio in più dal punto di vista proprio tecnico di questa, diciamo, eventuale, di questa decisione, di quella che tu hai spiegato in questo momento, questa norma antidebito. Ne parliamo con Marco Bellinazzo, il Sole 24 Ore. Ciao Marco, grazie per aver accettato.
Eccomi, ciao, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio anche a te, Marco. Allora Marco, partiamo da questa cosa che stava spiegando Dario, che è venuta fuori ieri dalla FIGC, quindi le stesse, abbiamo riportato le parole di Grevina, abbiamo insomma accennato a questa norma antidebito. Ti chiedo a te tecnicamente e se questa è la strada giusta, chi se ne può agevolare, chi può in qualche modo essere diciamo così condizionato, limitato, dimmi tu quello che può succedere, ecco.
Ma guarda, al momento abbiamo un principio che è stato fissato e poi bisognerà capire come tecnicamente il Consiglio federale, i club, insomma col tavolo tecnico che è stato istituito, vorranno declinarlo. È una norma, diciamo, che in qualche modo però già era presente nel nostro ordinamento e che fa parte anche del set di norme del settore finanziario UEFA e anche, diciamo, del settore finanziario che è stato di fatto introdotto nel nostro paese, che impone sostanzialmente di avere un livello di ingaggi che sia parametrato ai ricavi, in modo tale da non determinare quindi un deficit e di conseguenza poi un indebitamento dei club. È evidente che più una manovra è una misura politica in questo momento, che serve a dare un segnale forte e una copertura a tutti i club che hanno bisogno di contenere gli ingaggi, per come verrà congegnata, soprattutto diciamo per il fatto che fissa un limite, che è quello del monte ingaggi relativo ai contratti pluriennali esistenti, appunto all'altezza della prossima stagione, e poi gradualmente si dovrebbe scendere, insomma, ma rischia di non essere così efficace dal punto di vista tecnico. Sicuramente, insomma, pone un limite a quello che potrebbe essere una certa tendenza di alcuni procuratori, di alcuni giocatori, a chiedere incrementi di ingaggio, perché verosimilmente io credo, insomma, che nessuna squadra, a prescindere da questa norma, avesse intenzione di aumentare il monte ingaggi rispetto all'attuale situazione. Quindi, diciamo, prendiamola al momento come una norma bandiera, sicuramente positiva nel suo essere un manifesto, ecco, di maggiore sobrietà. Dal punto di vista, diciamo, dell'efficacia, bisogna capire, insomma, bene come verrà attuata, perché, insomma, diciamo che si potevano prendere strade molto più drastiche e molto più immediate, se si voleva, insomma,
cos'è, agire subito. È una soluzione sempre a metà?
Ma ho l'impressione che sì, sai, al momento si dice non aumentate gli ingaggi oltre quelli che avete, tutto qua. Il tema vero è che gli ingaggi vanno ridotti, vanno ridotti di un 10-15% subito, perché i ricavi si sono contratti e si contrarranno sostanzialmente per il prossimo triennio, e quindi c'è bisogno di rivedere quello che è l'equilibrio tra entrate e uscite in un sistema calcistico italiano che era già, ricordiamolo, strutturalmente in deficit. Era un sistema calcistico che perdeva in media 300 milioni all'anno, col Covid l'anno scorso sono passati a 700, si potrebbe avere un monte di perdite tra un miliardo e un miliardo e mezzo alla chiusura di questi bilanci, e quindi diciamo che c'è bisogno invece di interventi radicali e strutturali, che sono quelli che i club sono costretti a fare al top del nostro calcio, ma anche nelle altre serie, e ovviamente questo è un discorso che riguarda anche gli altri campionati.
Ecco Marco, da questo punto di vista, secondo te però non bisognerebbe magari anche affrontare l'argomento in maniera anche un po' più generale, allargando il discorso alle varie federazioni europee, ai campionati proprio in generale, perché sennò si rischia magari in qualche modo anche di creare un... già c'è un gap ad esempio tra la Serie A e la Premier League, in questo modo non fai altro che aumentare anche una forbice, sarebbe giusto magari vederla in maniera più globale, mettiamola così.
Non c'è dubbio, ma non tutti i campionati hanno lo stesso interesse o le stesse difficoltà che la Serie A, per cui non tutti, come dire, sono naturalmente disposti a far venir meno i propri vantaggi competitivi. Pensiamo ai club della Premier League, che sì, sono entrati in difficoltà, ma sono club che hanno, ad esempio, soltanto dai ricavi TV il triplo dei ricavi TV che è la Serie A. ho quasi il doppio di quelli che ha la Liga Spagnola o la Bundesliga, quindi al di là dei loro squilibri e del fatto che anche loro devono, come dire, essere più morigerati nelle spese, però comunque hanno un vantaggio competitivo, per cui non accetterebbero mai di avere, diciamo, dei tetti salariali rigidi. Quindi, diciamo, certo, al di là delle dichiarazioni ufficiali, poi ci sono interessi molto divergenti in Europa, nell'Europa del calcio.
E Marco, invece, tra l'altro poi leggevo anche dello slittamento, non c'è un accordo totale, no, sullo slittamento degli stipendi. Ad esempio Carnevali, la di del Sassuolo, è stato abbastanza chiaro, dice non lo trovo giusto, dice se prendiamo un accordo,
ma tra l'altro ad esempio il Consiglio federale ieri non poteva neanche varare un tipo di accordo di questo genere, perché poi deve essere un accordo fatto tra club e sì, calciatori, come è successo poi quando c'è stato il primo lockdown, no? La FIGC in quell'occasione lì non è intervenuta per trovare un accordo tra assocalciatori, calciatori e società, lì chiaramente c'erano delle trattative interne,
sì sì.
Ieri però la mano tesa di Gravina è stata le verifiche dei pagamenti per quanto riguarda la mensilità di le possiamo spostare da maggio a giugno. Questo
gli è dato un mese praticamente.
Sì, gli ha dato un mese di tempo, mettiamola così.
Beh, come capite bene, insomma, che è come provare, come dire, a svuotare il mare con un secchiello, diciamo.
Mi sembrano, cioè Marco, per
un po' di tempo,
di un mese il pagamento,
mi sembrano tutti,
diciamo,
provvedimenti, boh, come ti posso, non so nemmeno il termine giusto, però quasi metterci,
guarda,
delle toppe,
allora, dei provvedimenti così, tampone, che visto che siamo
sono dei provvedimenti più che altro di carattere politico, ripeto, condivisibili, ma se vogliamo parlare di provvedimenti efficaci, di misure efficaci, vogliamo parlare di altre questioni, peraltro che non competono nemmeno alla federazione, perché come ricordavate, insomma, per esempio, se vuoi concordare un taglio, una rinuncia agli stipendi, è una questione che attiene a rapporti individuali, quindi nemmeno l'AIC non può farci nulla, ma rapporti individuali, tra l'altro, che devono essere fatti in ambienti protetti, questi accordi, quindi come per tutti i lavoratori dipendenti, insomma è un procedimento diverso e più complesso. Queste misure però segnalano la necessità che finalmente il sistema ha preso atto
che così non si può andare avanti.
Ma avevano provato i grandi club con la Superlega a trovare una scorciatoia per risolvere i problemi almeno al vertice. Sappiamo com'è andata a finire quella storia. Evidentemente però i problemi che si ponevano e si pongono sul sistema calcio sono ancora sul tavolo e vanno affrontati certamente in maniera diversa, insomma, con altri tipi di provvedimenti. Ripeto, molte norme ci sono già delle norme che per esempio impongono al sistema delle squadre italiane di non spendere in ingaggi più dell'80% dei loro ricavi. Però poi, diciamo, queste norme sono state un po' annacquate, ci sono dei limiti triennali, poi di fatto non vengono applicati perché, diciamo, ora c'è la questione del Covid. In ogni caso le proprietà hanno la possibilità, o con un aumento di capitale o con una fideiussione, di andare a coprire gap o l'ammanco, e alla fine siamo sempre allo stesso punto, diciamo, nel senso che se non si prendono provvedimenti importanti a livello di sistema con la compartecipazione di tutte le componenti, quindi anche dei calciatori e soprattutto degli agenti, e con un accordo, ripeto, magari anche sovranazionale, diventa tutto appunto soltanto un frutto di provvedimenti bandiera che poi lasciano i club in difficoltà e ognuno dovrà trovare poi delle soluzioni.
Sì, indubbiamente, alla fine è un po' quello anche il senso del Consiglio federale di ieri. Tra l'altro, al proposito, c'è anche la situazione, no, dell'Inter, perché poi si parlava, infatti, delle quattro mensilità che si chiedeva in qualche modo di poter spalmare da qui al corso dell'estate, addirittura arrivando fino al prossimo dicembre, che nasce soprattutto dall'Inter, che però poi abbiamo comunque scoperto e visto che è stata, diciamo, in qualche modo approvata anche all'unanimità questa richiesta da portare in Consiglio federale, che non è stata poi accolta totalmente. Ecco, da questo punto di vista, che tipo di Inter barra Serie A dobbiamo aspettarci il prossimo anno? Cioè, nel senso, a fronte di questa richiesta, anche il mercato immagino non potrà essere chiaramente quello magari già dello scorso anno, con 40 milioni per Hakimi. Cioè, diventa veramente una Serie A che andrà con il freno a mano tirato.
Sì, guarda, verrà fuori la bravura di determinati dirigenti e l'incapacità di altri, nel senso che si dovranno fare operazioni capaci di tenere in piedi l'elemento tecnico delle squadre, perlomeno di non peggiorarlo, e allo stesso tempo non facendo crescere quello che è appunto il sistema di costi legati alla rosa, quindi ammortamenti per quanto riguarda i cartellini, ingaggi per quanto riguarda i costi fissi o quelli variabili legati ai premi, quindi lavorare molto con i bonus e cercare in questo modo di tagliare del 10-15% il costo complessivo della rosa, non depauperando l'organico, per cui si lavorerà in autosufficienza, quindi acquisti finanziari dalle cessioni, in un sistema in cui poi a comprare sono pochi.
Diciamo che anche l'occasione magari, Marco, per tornare a puntare un po' sui settori giovanili, visto che insomma il prodotto interno può essere, è indubbiamente un plusvalore, anche perché nel momento in cui poi vai a vendere un ragazzo che magari ti fa 3-4 anni ad ottimi livelli, neanche praticamente lo devi ammortizzare quel costo, perché era di base tuo.
Se avete letto insomma le ultime formazioni del Real Madrid, e parlo del Real Madrid, cioè della squadra con il fatturato più alto, insomma, al di là della questione Covid e delle difficoltà congiunturali, ebbene le ultime partite aveva un'età media fatta di giovanissimi, molti canterani, magari molti acquistati invece a prezzi molto alti negli scorsi mercati, però di fatto la linea è quella, cioè provare a puntare di più sui giovani, se vi vai, e sarà chiaramente avvantaggiato chi avrà lavorato meglio in questa direzione. Non è in caso che un club come l'Atalanta in Italia, o come Lille in Francia, o come anche il Leicester in Inghilterra, che lavorano molto bene con i giovani tradizionalmente, in particolare Atalanta e Lille, sebbene stiano facendo molto bene in questa fase, nonostante insomma abbiano comunque ceduto giocatori importanti nelle ultime sessioni.
Allora, siamo quasi in chiusura, Marco, ti leggo due messaggi velocissimi al 331-8200-213, quindi ci sarà un fuggi-fuggi dalla Serie A se anche le altre federazioni non fanno lo stesso. Poi un altro scrive: devono fallire tutte le società indebitate, come è successo al nostro Palermo e a tutte le squadre della serie inferiori che scompaiono ogni anno perché non sono protette come le grandi a livello istituzionale, scrive Serafino da Palermo. Te ne porto due al volo, Marco.
Sì, non è che insomma, guardando le esperienze peggiori, augurando il peggio anche alle altre squadre, insomma il calcio italiano ne può venire fuori bene. Sicuramente occorrerebbe maggiore equità nelle decisioni, ma qui appunto c'è un'occasione unica, cerchiamo di guardare il bicchiere mezzo pieno, c'è il fatto che in questa crisi nessuno si può più nascondere, e quindi forse è arrivato il momento per fare gli interventi strutturali che servono sugli impianti, sul modello di gestione, sull'internazionalizzazione, che sono stati inviati o che sono comunque appannaggio di pochi club. Ecco, in tanti altri club, penso ovviamente Firenze per dirne una, visto le polemiche che ci sono state in questi giorni, ecco, potrebbero essere piazze che, se gestite diversamente, magari con una migliore coesione e sinergia tra enti locali e club e tifoserie, insomma, e potrebbero rendere molto di più sia economicamente che sportivamente, ed è questo il momento insomma per fare questo tipo di trasformazione, di rivoluzione nel nostro modello culturale.
Va bene, Marco, siamo arrivati al infatti uno più che augurarsi il fallimento di altre società dovrebbe
cercare di
evitare di arrivare a questo facendo rispettare le regole. Sono dell'idea poi che, Marco, che chi ha i debiti li deve pagare, questo non,
ma guarda,
non ci sono scappatoie,
ci vorrebbe un'altra puntata per parlare di debiti, perché poi tutti parlano di debiti, bisogna capire quali debiti, quanti debiti, che tipo di sostenibilità hanno, che funzione hanno avuto, e quanto sono appunto coerenti con un certo percorso di crescita dei club, e quando invece di una mala gestione che va indubbiamente sanzionata. Quindi insomma anche lì fare puntare il dito contro le squadre indebitate senza poi capire che tipo di modello di gestione c'è diventa inefficace, perché appunto non si permette di distinguere le situazioni, va sempre fatta questa operazione se si vuole agire seriamente.
Assolutamente. Marco Bellinazzo, Sole 24 Ore, grazie per essere stato con noi e buon proseguimento.
Grazie,
buon
grazie lavoro. A voi, a presto.
Dario, ci fermiamo, break, sì. Poi proseguiamo, ritorniamo un po' sugli altri temi, anche sui vostri messaggi. A tra poco.
La tua squadra del cuore ha vinto? Festeggia con Maracanã. La tua squadra del cuore ha perso? Consolati con Maracanã. Maracanã, elisir quotidiano.
Gol.
È gol, gol, sempre gol. Allora, ben ritrovati di nuovo, 331-8200-23. Vi ricordo di scaricare l'app e di stare con noi in tutti i modi attraverso smartphone, PC e tablet. Vi ricordo anche di andare sul sito di riferimento TMV Radio Sport. Nella sezione Come ascoltarci potete individuare tanti modi per poter stare con noi, oltre che con l'app. Quindi tutti i modi sono ampiamente descritti appunto nel sito trovate appunto nella sezione Come ascoltarci. Caro Dario.
Sì, caro Marco. Ci eravamo lasciati.
Mandano una foto di Pirlo che fa passa l'aspirapolvere.
Beh, diciamo il prossimo anno potrebbe avere più tempo a disposizione.
Ma dai, che immagine brutta.
Si scherza.
Però.
Tra l'altro, ecco, è curioso vedere e capire soprattutto se con la Champions League, eventualmente una Coppa Italia, comunque non merita conferma. Non lo so, perché comunque è un allenatore debuttante, eh. Cioè un allenatore debuttante che comunque...
Sì, però potresti anche fare il ragionamento inverso e dire pensa te con un allenatore invece normale, una squadra
lo so,
non
però
guidata
se hai un progetto a questo punto e c'entri la Champions, due trofei possono essere pure i minori della stagione,
sì,
Supercoppa
quelli che la Juve
Coppa
non
Italia.
Pensa all'inizio dell'anno
va
insomma,
bene,
no?
Però sono
che,
comunque
che
due
ci
trofei
ci possono pensare altre squadre, non la Juventus.
Salvi la Champions perché il Milan te la mette su un piatto d'argento pareggiando con il Cagliari.
L'aiutone era quello del Cagliari, eh?
Sì,
ricordiamo.
Siamo d'accordo, però comunque che cosa gli vuoi dire a un allenatore che ha cominciato otto mesi fa ad allenare?
Non tira fuori sta storia.
No, vabbè, però
io
oggettivamente se...
Cioè, tu attaccavi Fonseca e difendi Pirlo,
no,
cioè una
ho
cosa
capito,
credibile.
Ma Fonseca allenava da
10
Fonseca allena da 15 anni.
Ho capito, però voglio dire, Pirlo ha una squadra,
no, ma
se non allenata, non
sì,
allenata
però...
arriva a sfiorare, arriva in zona Champions. Se mi domanda, se ci fosse stato un allenatore vero,
sì, però il
che
punto
cosa
è che
poteva fare questa
lì
Juve?
Bisogna sempre capire una cosa, se a chi dare le maggiori responsabilità.
Ma su questo sono d'accordo.
Lo so, poi è chiaro che è facile far pagare una persona, ovvero l'allenatore, perché tutti i giocatori non li puoi mandare via. La presidenza,
ma insomma, secondo me parecchi giocatori,
alcuni sì, ma non possono andare via tutti. Però onestamente, da un allenatore che è per la prima volta sulla panchina, ma cosa gli vuoi chiedere? Cioè, ma per me era sbagliato a monte il ragionamento, cioè Pirlolandia, no. Cioè, quello
sì,
è sbagliato.
No, ma questo, guarda, è inutile
quello
tornarci
è sbagliato.
Perché abbiamo sbagliato, cioè, hanno sbagliato perché a me faceva sorridere chi addirittura così si lanciava nel spiegarci i moduli che poteva adottare Pirlo.
Cioè, quello per
uno
me è stato
che
fino quello all'altro
giorno
raccontare una versione distorta
di altro,
della realtà
e poi si è trovato a fare l'allenatore, quindi su questo veramente sono d'accordo, la comunicazione molte volte va oltre,
non
si esagera.
So, per me
ci sono delle narrazioni proprio che vanno veramente oltre, quindi che proprio se vengono inventate di sana pianta proprio.
Se,
che
no,
fai,
se ti porti a casa
qualcosa.
Coppa Italia, Supercoppa e Champions, per me una seconda chance la meriti di provare a costruire qualcosa. Anche Buffon comunque in qualche modo una mano la tende a Pirlo dicendo lui non ha avuto modo di preparare la stagione, questo è vero. Cioè, se noi vediamo gli allenatori che hanno cambiato, le squadre che hanno cambiato allenatore,
sembra proprio un allenatore, Dario. Cioè, io quello
lui,
che
perché lui si sta costruendo.
E non te puoi costruire la Juve.
Lo so, ma se te ci mettono, che puoi fare?
No, ma infatti la colpa è di chi la mette, sempre. Non è che la colpa è sua, ci mancherebbe. A meno che non si fa una scelta diversa, sin dall'inizio si dice noi dobbiamo ripartire, puntiamo tutto su questo giovane allenatore che non c'ha nessuna esperienza, ma vogliamo puntare su di lui. Costruiremo nel tempo, questo vuol dire che incontreremo da qui a 3 anni delle difficoltà, però crediamo in questo progetto e vogliamo
questo secondo me andava
cioè,
fatto all'inizio della passata
stagione, fatto all'inizio della
infatti secondo me
ti dico di più, questo è un discorso che deve essere fatto con Sarri.
Esatto, cioè, esatto. Però lì sappiamo bene che Sarri non piaceva a tutti.
Il primo sbaglio è quello, poi se ne aggiunge questo che mi sa veramente di grande improvvisazione. Poi adesso che ti devo dire, quello che vogliono fare. Prima di tutto c'è da capire anche alcune mosse relative ai giocatori. Uno su tutti è Cristiano Ronaldo.
Beh, ieri il parco auto
se n'è andato.
L'ha spostato.
Detto questo, vi devo dire che adesso con il massimo rispetto, però l'idea di vedere Cristiano Ronaldo, non so se sarà così, forse è più una suggestione questa, non credo che sia veramente realtà, conoscendo il personaggio, l'atleta, quello che rappresenta, che è un'azienda questo, che lui possa chiudere la carriera allo Sporting è una bellissima storia.
Sì, però magari un po' più avanti.
Bellissimo, ma non credo quello che è lui. Sarebbe una bellissima storia, lui dice io finisco dove ho iniziato.
Sì, che, ma ecco, secondo me questo è un ragionamento che può fare a 40 anni.
Ma guarda, lo può fare anche adesso, perché parliamoci chiaro, Dario, i soldi non gli mancano.
No, ma non è una questione di soldi, è che mi sembra un giocatore che voglia ancora incidere.
Dove può incidere ancora?
Non lo so, comunque
non ti prende il Paris Saint-Germain, che anche lì non è una squadra che hai la Champions assicurata, che comunque...
No, ma infatti devi rientrare nell'ordine delle idee che magari devi cercare club meno pretenziosi, sì, dove comunque tu puoi alzare il grado
di... Immagina, lo Sporting fa la Champions il prossimo anno, da campione di Portogallo.
Di Portogallo, sì.
Quindi fai la Champions e tu torni nella tua squadra che ti ha lanciato...
Sì, nel tuo paese.
Nel tuo paese sei con la squadra campione in carica, vai a fare la Champions e quindi tutto quello che viene... Tu puoi continuare ancora, secondo me, a segnare dei record, perché è quello che lui interessa in questo momento, e stai in una fase della carriera dove se invece di 30... ti danno 5, ma che ti importa? Cioè, voglio dire, non è che...
Sì,
questo
però
è...
secondo me lui in questo momento si ritiene ancora un giocatore
per carità.
Campionato top, e non ritiene il Portogallo e la Liga Portoghese un campionato, diciamo, alla sua altezza, mettiamola così. Secondo me è quello il ragionamento che è dietro anche futuro di Ronaldo.
È un ragionamento giustissimo, non giusto, giustissimo. Però ti ripeto, sarebbe una bella storia romantica che ogni tanto, visto quello che stiamo vivendo e visto quello che in questo momento abbiamo passato, che si sta passando dal punto di vista economico, anche visto che molti club sono in difficoltà, visto che i super club, quelli che vogliono fare la Superlega, sono un po' tutti, diciamo così, messi male. Un gesto del genere rende, secondo me, lui più simpatico.
Sì, un'operazione di simpatia.
Molto simpatico,
lo
addolcirebbe anche quell'immagine da duro, da uno che... Lui non ti ispira romanticismo, cioè, se
no,
tu guardi Ronaldo tutto pensi
ormai
meno che
la sua immagine
romantica
è costruita così.
Sì, è apposta, ti dico, quindi faccio proprio fatica nella bella storia che potrebbe essere immaginare un matrimonio di questo tipo, proprio considerando il personaggio. Detto questo, insomma, lui può cascare in piedi, su questo siamo
mi sembra proprio, siamo tutti sicuro, insomma, non avrà molti problemi eventualmente a fare.
Poi c'è la
squadra.
Questione allenatori, che comunque sta infiammando moltissimo,
più della metà delle squadre di Serie A non sono certe di avere,
ma quasi tutte le squadre di Serie A, quelle più importanti in questo momento, faccio fatica a darti una certezza.
Ah, no,
chi può essere la
Lazio Inzaghi, punto interrogativo.
Ancora non si sa,
Napoli,
si parla di un rinnovo.
Uguale.
Napoli, punto interrogativo. La Roma è l'unica certezza, la Roma che ha preso Mourinho con un colpo così improvviso e con un grandissimo impatto mediatico, mentre anche l'Inter c'è questo vertice, bisogna capire, perché Conte chiede garanzie. E bisogna vedere se queste garanzie arrivano. Si parla di un prestito che potrebbe arrivare, quindi questo potrebbe in qualche maniera, diciamo, può portare più tranquillità in casa Inter, quindi a quel punto Conte.
Però secondo me tra tutti Conte è quello che forse rischia comunque anche un po' di meno, perché lui è anche consapevole del fatto che intanto non c'è un altro club in Italia che si può permettere intanto di dargli le cifre che attualmente percepisce all'Inter, ma neanche ci si può avvicinare. In Europa, dove va in questo momento preciso Antonio Conte? Perché si parla di Allegri anche ad esempio per il Real Madrid, non si è mai parlato di Antonio Conte. Le squadre di Premier mi sembra che stiano tutte abbastanza bene, c'è il Tottenham che cambierà, ma si è parlato di Maurizio Sarri. Cioè, Conte mi sembra quello un po' più ancorato all'Inter, cioè nel senso può sbattere i pugni quanto vuole per la campagna acquisti, per una rosa più competitiva, però poi deve fare anche i conti su quello che c'è intorno.
Sì, sì,
e non mi sembra all'altezza comunque dell'Inter e della rosa che ha adesso.
No, questo è verissimo. Allora, intanto, per esempio, da Madrid continuano a dire che il favorito è Allegri, e io sono convinto che Allegri va là.
Ma le due panchine che spostano tutto fondamentalmente sono Real e Juve.
Sì, sì.
Cioè, se la Juve non conferma Pirlo, il Real prende Allegri, allora si capisce il domino, perché a questo punto si è parlato anche ad esempio di Simone Inzaghi in ottica, in ottica Juventus, anche qualche anno fa era stato accostato.
Mi sembra proprio una pista proprio per veramente poco percorribile. Qui si è aperto tutto con calma.
Ci stanno partendo i video.
No, è l'audio dei siti. Okay. Mi sembra poco probabile che possa, diciamo, Inzaghi andare alla Juve, mentre ecco Allegri in direzione Real. Leggo di Raul, ma io penso una cosa: ma un club come il Real Madrid, adesso capisco che bisogna che hanno questo grande attaccamento in quelle che sono state le bandiere. Sì. Ma in questo momento, se io devo pensare a qualcosa di importante, che devo dare continuità a quello che ho fatto fino adesso, vado su Allegri, non vado su Raul.
Sì, anche se poi guarda la scelta di prendere Zidane.
Anche questo è vero. Zidane lui però stava già dentro, era un secondo.
Sì, aveva allenato anche il Real B, prima di arrivare poi sulla panchina del Real prima squadra. Però insomma, da questo punto di vista non mi sembrerebbe neanche così strana come scelta, anche se di fatto immagino molto più Allegri e Real. Incognita sulla Juventus, tieni Pirlo o chi prendi, perché a quel punto poi con Allegri fuori, oggi si parla molto anche di Zidane, però...
Ma si parla anche di Gattuso, però, attenzione, Gattuso mi sembra, io non so adesso cosa ne pensano gli ascoltatori, che Gattuso riscuote successo in casa Juventus.
Beh, allora, parliamoci chiaro, la stagione tifosi, di Gattuso, se conferma il Napoli la Champions, secondo me è più che positiva. Considerati quelle che sono state le assenze che ha avuto Gattuso, cioè Gattuso per 6 mesi della stagione non ha avuto i 2 attaccanti. Quindi, giocare senza attaccante principale diventa... problematico, chiaramente. Nel momento in cui ha recuperato Osimhen, ha recuperato Mertens, ha recuperato tutti quei giocatori che comunque servono anche per andare in campo, è diventata una squadra importante il Napoli. Comunque adesso sta centrando la Champions, a meno di clamorosi scivoloni, però insomma,
no, comunque punto Gattuso di vista... che sembrava essere dato molto vicino alla Fiorentina, invece sembra che ci sia in questo momento
ma chi
una...
è che si prende adesso la bega di andare a allenare la Fiorentina dopo che Commisso fa una sparata del genere?
Ok, non lo fa arrabbiare, per carità.
No, non lo facciamo arrabbiare, però onestamente non ti vai a mettere in una situazione semplice. Cioè, io allenatore che mi devo rilanciare posso anche pensare di accettare la Fiorentina. Io che mi sono affermato tra virgolette ad esempio al Napoli, perché comunque se c'entro la Champions e sono Gattuso, il mio l'ho fatto, ma perché
siamo
devo
sicuri
andare?
Che ha fatto il suo?
Beh, sì, dai.
Cioè, questo è un Napoli che secondo te, così come è stato costruito e strutturato, lotta fino all'ultima giornata per conquistare la Champions, fuori da tutto, lui ha fatto il suo.
Lo so, ma lui esce con
io continuo a pensare che su Gattuso ci sia una benevolenza mediatica enorme.
Ma lui è andato a giocarsela col Granada senza 11 calciatori. E che si è presentato con 7 primavera in panchina, ma che poteva fare? Cioè, a un certo punto ci sono
hai
anche
perso
dei limiti.
Spezia, Genoa, Verona, Sassuolo con Cagliari, con... vai a vedere le formazioni.
Lo so, io sono d'accordo che di base il Napoli comunque sulla carta, anche se ha 10 infortunati, Non dovrebbe faticare troppo con Spezia, Genoa, chi per loro. Il problema è che comunque ci sono momenti della stagione in cui comunque il presidente non ti ha aiutato.
No, i presidenti non vanno in campo, dai.
No, i presidenti non vanno in campo, ma sappiamo benissimo quello che è successo a Napoli anche un anno fa.
Ma io non ho queste certezze che avete voi. Secondo me un allenatore bravo deve anche sapersi in qualche maniera estraniare da delle polemiche esterne che arrivano dall'ambiente.
Se non fosse stato bravo Gattuso, il Napoli sarebbe precipitato. Invece adesso c'entra la Champions.
Sì, ma ripeto, io vorrei anche parlare di alcune sue incertezze iniziali che gli hanno fatto perdere un sacco di punti. Io non posso pensare che due giocatori siano così importanti addirittura da farti cambiare l'andamento della stagione. Cioè, fatemi capire, se Osimhen c'è dalla prima giornata, il Napoli lotta per lo scudetto, e senza Osimhen non lotta per lo scudetto?
Comunque,
io non credo che sia
Marco,
questo proprio il fattore
determinante. Un acquisto da 70 e passa milioni deve essere incidente, cioè nel senso,
se
l'Inter non avesse avuto Romelu Lukaku, ma non potevamo parlare della Inter.
Non
sarebbe stata probabilmente un Inter da scudetto. Sì. Adesso non sto dicendo
però,
che Osimhen incide quanto,
facciamo un
attimo, la proiezione potrebbe essere quella.
Abbiamo ancora qualche minuto, poi sentiamo gli audio. No, facciamo un attimo di ordine, io perché sennò dopo non passa bene il concetto che voglio dire io. Allora ci tengo un attimo a sottolinearlo. Io prendo il Napoli quest'anno, ok? Il Napoli ha avuto tante assenze, come hanno avuto ad esempio la Roma. Le assenze come
infatti
avute,
anche la Roma a marzo è crollata
come l'hanno avute altre società, no? Quindi diciamo l'assenza l'hanno avuto. Io prendo, non ti cito la sconfitta con la Juve perché lasciamola stare, Ti cito la sconfitta con il Sassuolo, che è la seconda dopo l'inizio di avvio del campionato, e ti prendo la formazione del Napoli. Davanti c'erano Lozano, Osimhen e Politano, con Mertens addirittura, Fabian Ruiz, Bakayoko, ti cito questo, Koulibaly e Manolas in difesa, insomma una formazione di tutto rispetto che alla giornata numero 6 perde in casa con il Sassuolo. Quindi qui le assenze non c'entrano niente.
Sì, lo so, però, ma Marco, il punto è un altro, cioè nel senso all'interno della stagione ci sono dei momenti, cioè nel senso prendiamo anche la Lazio.
Aspetta,
la Lazio
perde parte con l'Inter 1-0, partita quella che volete due, però c'erano tutti grandi in campo, quindi eccezione fatta di Osimhen, ok? C'era Mertens che era uno che aveva segnato una caterva di gol fino all'anno scorso. Vado avanti, cioè, io credo che secondo me bisogna essere, e ci deve essere un equilibrio anche nel dire le assenze, cioè se io gioco anche con la Lazio all'Olimpico e c'ho Lozano, Petagna, Politano, Zielinski, sì, Bakayoko, ma Fabian Ruiz, Koulibaly, Maximovic,
Marco, il punto
non è una squadra scarsa.
No, non è una squadra scarsa, ma se tu per 10 giornate schieri sempre gli stessi, questi arrivano che sono usurati a un certo punto, quindi arrivi col Sassuolo, ora non è il caso del Sassuolo perché era la sesta giornata, ma arrivi alla, faccio l'esempio, 25esima, che non ti reggi in piedi perché schieri sempre gli stessi,
ti ripeto,
e dopo ti si spaccano pure quelli.
Io penso che in questa stagione anche Gattuso ha delle responsabilità, non può essere esente da responsabilità, così come i giocatori
no, ma
hanno delle responsabilità.
Ma è chiaro, cioè, non è, io ti sto dicendo che non è che la stagione del Napoli è perfetta, però secondo me per quello che è il Napoli, per quello a cui ci ha abituato il Napoli non è una squadra che ha vinto il Napoli negli ultimi anni, poco e niente, però per quello che ha fatto comunque una Coppa Italia a casa Gattuso se l'è portata. Quest'anno c'entra la Champions, molto probabile, ha avuto una miriade di infortuni, secondo me ci sono delle attenuanti. Cioè, lo stesso discorso che si fa anche per la Lazio, cioè la Lazio inizio stagione tra Covid e infortuni si è presentata con lo Zenit con una squadra rivedibile, tant'è che per privilegiare la Champions perde terreno in campionato. Allora che dovevamo fare? Dovevamo esonerare Inzaghi perché era al decimo posto a Natale o
no,
all'ottavo posto.
Lazio bisognerebbe fare un altro discorso.
No, ma il discorso è sempre lì, cioè nel senso le assenze ti portano a questo tipo di... Cioè anche
bene,
il Milan arriva nel momento clou della stagione con il Manchester, probabilmente con due o tre giocatori in più,
ma
contro quel Manchester
sempre quella
lì.
Quella fascia di classifica, anzi
lo so,
è stato pure altissimo il Milan nonostante le
assenze. Il 2021 del Milan è ridicolo. No, perché allora bisognerebbe mandare via pure Pioli se facciamo questo ragionamento.
Beh, se non c'entra la Champions, un pensiero devi farlo. Fallisci l'appuntamento più importante per la società.
Allora, però,
per tutti,
con questo ragionamento, secondo me, non si potrà mai fare un discorso a
di
lungo
dire,
termine.
Nell'ultima
in
gara,
Italia.
Noi abbiamo parlato tanto ieri di tutti gli episodi che sono successi nei Juventus Inter, e Bentancur, il falletto del fallo non fallo su Quadrato. Ma andiamo, vi siete visti la partita del Milan contro il Cagliari?
Ah no, vabbè,
cioè,
è stata abbastanza...
Possiamo dare pure a Pioli e compagni.
Ah, quello indubbiamente.
Perché quella,
però quello ti voglio dire io...
Indipendentemente da quello che accade dall'altra parte, se vince è chiuso il discorso,
è che tu devi anche capire
come bandierine.
Arrivi in Champions o come non arrivi in Champions. Cioè, un conto è la Roma arriva a 15 e passa punti dal quarto posto e non c'è mai stata in corsa praticamente. Un conto è il Milan. Se il Milan arriva a un punto dalla Champions, è chiaro che è una delusione perché a quel punto la dovevi centrare. Però secondo me, se devi costruire qualcosa, tieni Pioli e ricominci. Perché comunque ci sono delle attenuanti. Cioè, nel momento importante della stagione, il Milan si è presentato a Manchester con una formazione oggettivamente ridicola.
Io sinceramente faccio un discorso diverso. Per me Pioli è un ottimo allenatore, ma se devo pensare ad una prospettiva di un Milan che deve andare a fare la Champions, deve crescere sotto questo punto di vista, non so quanto Pioli sia l'allenatore giusto in questo contesto. Però vediamo, solo il tempo ci potrà rispondere. Ci sono degli audio? Allora al 331 82 00 213, andiamo.
Salve, Fabio da Birmingham. Ah, questa Coppa Italia, se la vince l'Atalanta, cosa che io auguro a loro da juventino, se la vince l'Atalanta è un grandissimo traguardo, se la vince la Juve è una coppetta, è giusto così. Vabbè, grazie, arrivederci.
Ma è giusto così? Però ragazzi, io, a me sto vittimismo, io sinceramente sono giorni, ve lo devo dire perché se lo dico, sono stanco di sentire sto piagnisteo della Juve, veramente, i tifosi, io vi voglio bene, però basta con sto piagnisteo e perché i rigori e quello. Ora facciamo un discorso, la Coppa Italia per la Juve è una coppetta.
Beh, questo è chiaro,
questo deve essere chiaro, è una coppetta,
è una toppetta che metti ad una stagione. Dobbiamo essere sinceri. Per l'Atalanta è un altro discorso. La storia dice questo. Io,
no, poi per l'Atalanta, cioè, è anche la chiusura di un
però,
di un
però dobbiamo
cerchio,
essere
insomma.
Sinceri, no? Dobbiamo essere sinceri. L'Atalanta non può ambire a inizio stagione a quello che ambisce la Juventus. Quindi basta con questo. Cioè, dobbiamo essere sinceri. Per la Juve la Coppa Italia è una coppetta. È un qualcosa che va veramente a...
È chiaro che per la Juve quest'anno
in una stagione così
la Coppa Italia rappresenta una consolazione.
Se siamo sinceri,
così.
Se siamo sinceri, andiamo a parlare con quelli della società. Non ti dicono che all'inizio dell'anno pensano di vincere al mese di che siamo a fine maggio soltanto la Coppa Italia, perché la Supercoppa è della stagione precedente, ok? La Coppa Italia no, ti dicono no, la Coppa Italia doveva essere a suggello di una grande stagione. È chiaro che è diverso, perché non dobbiamo dire queste cose? Non significa offendere nessuno. Se vince Pirlo la Coppa Italia dirà ho vinto nell'anno più brue la Coppa Italia. Però non è un vanto, non è una cosa di ho vinto la Coppa Italia, ho salvato la stagione. Non è un vanto per la Juventus, perché questo non vuol dire svilire la Coppa Italia. È la verità, cioè se va in finale l'Atalanta, per l'Atalanta ha un valore maggiore.
No, per l'Atalanta è la chiusura di 3-4 anni fantastici.
Cioè, però se dobbiamo sempre fare sta cosa che ce l'hanno tutti con la Juve, è perché non si dice... No, siccome sono giorni che dobbiamo... Perché da una parte dopo, secondo me, questo eccessivo comunicare è peggio di quello che dopo ce l'hanno sempre con la Juve. Cioè troviamo un equilibrio. Si sbaglia nelle valutazioni delle cose... E dando delle responsabilità eccessive, dando dei giudizi che vanno oltre, e su questo sono d'accordo e l'ho sempre detto, però non andiamo dalla parte opposta, troviamo un equilibrio nel valutare le cose, troviamo un equilibrio. Chi dice certe cose sbaglia, prendetevelo con chi lo dice, mandate i messaggi che ce l'hanno con la Juve a chi lo fa, chi non lo fa è stanco di sentire sta cosa. Vai su Twitter, ci stanno quelli che continuamente ce l'hanno con la Juve, ce l'hanno con la Juve, ce l'hanno con la Juve, non se ne può più. Cioè, voglio dire, la Juventus quest'anno ha fatto una brutta stagione per una serie di scelte. Ci sono stati degli episodi contro che qui li abbiamo sempre sottolineati, che qui li abbiamo sempre sottolineati, però basta. Cioè, sto piagnisteo continuo è una cosa che è stucchevole, come quelli che attaccano. Cioè, dobbiamo trovare un equilibrio nelle cose, perché dopo non siamo credibili da una parte e dall'altra. Cioè, non è che noi diciamo...
Detto questo, comunque rimane un trofeo, eh?
Ma certo che rimane un trofeo, ma certo che rimane un trofeo, però non salva la stagione, capisci?
Però
cioè, c'è una differenza sul piatto.
Cioè, nel senso, per l'Atalanta è il coronamento di 3-4 anni fantastici, nei quali è mancato praticamente solo un trofeo,
dire,
qualcosa da mettere in bacheca. Esattamente.
Seconda quest'anno, nella
per
storia.
La Juventus è chiaro che non ha la stessa valenza, perché ci ha abituato ad altri tipi di stagioni, però comunque ti può dare una mano. Cioè, nel senso, secondo me, comunque per la Juventus la Coppa Italia non dico
ma
che rappresenta...
Ma può dare una mano a Pirlo, non alla Juve. Dà una mano
certo,
a Pirlo.
Ma dà una mano a Pirlo, ma al bilancio
Italia,
stagionale.
Non alla Juve. Perché ti ripeto, all'inizio anno, se io penso che Agnelli va da Pirlo e gli chiede guarda, a maggio portami la Coppa Italia, ma ti sei impazzito?
No, chiaro. È chiaro. Però
lui può dire,
esempio.
Io come primo anno, nelle difficoltà, sono riuscito a portare a casa la Coppa Italia. Ed è un vanto più per Pirlo che per la Juventus. Cioè Pirlo può dire ho vinto da allenatore inesperto la Coppa Italia. Cioè,
sì,
è un qualcosa
sì.
Che pesa più per l'allenatore che per la che per il
no,
la,
per
la Juventus,
società,
per la società.
È chiaro. Sì.
Per la Juve è un trofeo che si aggiunge ai tanti numerosi trofei che ha, ma non era quello che all'inizio dell'anno se pensava di vincere solo quello.
Però secondo me onestamente
avrebbero insultato
tutti.
Io non
ci credo che nell'idea della Juventus inizio anno ci fosse di vincere tutto con Pirlo in panchina. Io non ci credo. Cioè non è possibile. È come se mettevano Dario Marchetti e Marco Piccari alla guida della Juventus. Ma come potevano vincere?
Però scusami, Agnelli parlava del decimo scudetto, del decimo
però...
titolo. E guarda che secondo me... Secondo me
sul campionato forse ci potevano anche sperare, mettiamola così. Ma in Champions, cioè
sì,
in Champions devi
in Champions,
alzare,
è
no?
Chiaro che in Champions tu cerchi di lui,
cioè già
di
non ci sono riusciti con allenatori
possibile.
Più esperti, no? Come Allegri e Sarri,
sì,
figuriamoci.
Però pure
Pirlo.
Qui in Champions è difficilissimo pronosticare una vittoria inizio stagione, ragazzi, non lo può fare nessuno,
certo.
Nemmeno Real Madrid non lo può fare, perché infatti va fuori, però puoi dire vado il più avanti possibile, non mi fermo davanti al Porto,
aiutare,
capito
chiaro.
Che tu col Porto, sai, dici mi ha eliminato Real Madrid o mi ha eliminato il City.
Il City, il
allora
Chelsea.
Già il discorso è diverso, dici ho beccato nella sfortuna mi sono beccata la squadra più titolata, certo, e me ne vado a casa.
Come
e
è successo all'Atalanta, ad esempio.
Esatto, però il Porto è una squadra che tu pensavi di arrivare, almeno ai quarti ci potevi pensare di arrivare. Io però dico che negli ultimi due anni le scelte che sono state fatte sono, secondo me, molto figlie della presunzione del fatto che tu hai vinto per tanti
però
anni
per
consecutivi.
Per questo ti dico che secondo me Pirlo avrebbe bisogno, nel momento in cui c'entra la Champions e porta a casa due coppe, di poter lavorare in un'altra condizione. Cioè, ti levano dei giocatori che non servono, ti fanno una campagna acquisti, magari non roboante, però mirata, perché la Juventus è costruita male. È proprio costruita male, cioè non ha senso come è stata costruita adesso, perché Kulusevski, ad esempio, viene preso all'inizio per Maurizio Sarri. Cioè non viene preso per Andrea Pirlo, perché non era neanche nell'ordine delle idee, no, di poter cambiare a gennaio scorso. Quindi, allora, secondo me è questo il punto. Cioè, Pirlo a questo punto dovrebbe avere almeno la chance di poter lavorare in una condizione normale.
Vabbè, poi sì, ti arrabbiano con te perché hai dato del ridicolo alla stagione al 2021 del Milan.
Ho capito, ragazzi, è abbastanza
diciamo
vero
così,
sotto
è stato un 2021 faticoso. E infatti lo dice anche il campo, perché
insomma, se andiamo a prendere la classifica dell'anno solare,
ma l'abbiamo sempre detto, e quindi adesso magari si può usare un termine diverso, ma il risultato è quello, l'abbiamo sempre detto, che è la squadra che ha fatto meno punti.
Io difendevo Pioli, cioè nel senso, nonostante questo 2021, per me Pioli merita di rimanere lì, perché se non c'entra la Champions per un punto, non si può fare lo stesso ragionamento che si fa a Roma, mandando via Fonseca, che non c'entra la Champions, che era l'obiettivo dichiarato, ma sbagliando di 15, 16, 17 punti. Cioè, è lì la differenza, cioè anche quello che, come arrivi o non arrivi a un risultato, cioè se tu non ci arrivi per un punto non puoi buttare tutta la stagione al vento. Poi il 2021 del Milan resta quello che è.
Sì, il 2021 è stato faticosissimo. Ci dobbiamo fermare, arrivano gli ospiti tra poco, dai.